Laser.
Als Autorin, finde ich, ist das immer sozusagen der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe.
Come autrice trovo che sia sempre questa la pretesa che ho nei confronti del mio lavoro. Raccontare una storia che non è ancora stata raccontata, almeno non in un certo modo. Avevo la sensazione che ci fosse così poca conoscenza su ciò che hanno vissuto i miei genitori, ma soprattutto i miei nonni, quando sono immigrati in Germania negli anni Sessanta. Tra le lavoratrici e i lavoratori ospiti provenienti dalla Turchia, molti erano di origine curda e la loro identità curda è stata repressa, assimilata con la forza in Turchia. C'erano leggi per cui non si poteva parlare la propria lingua. Parlare curdo o dire sono curdo era già considerato un atto di terrorismo. Alcune persone venivano arrestate per questo, incarcerate per anni, solo perché volevano parlare la loro lingua madre.
Ja, weil sie ihre Muttersprache sprechen wollen.
Fatma Aydemir è una delle autrici tedesche di origine turco-curda più note degli ultimi anni. È nata nel 1986 nell'ex Germania dell'Ovest. Oggi vive a Berlino e scrive per il Guardian. Ha pubblicato solo due romanzi, due volumi che però hanno catturato subito l'attenzione della critica e dei lettori. Il suo ultimo lavoro, Tutti i nostri segreti, è stato incluso dal quotidiano Der Spiegel nella lista dei 100 libri tedeschi più importanti degli ultimi 100 anni. Aydemir, in effetti, racconta con onestà e profondo realismo esperienze intime e particolari, ma in un certo senso universali. Ci parla di chi è nato curdo ma è stato obbligato a diventare turco e poi a integrarsi nella società tedesca. Ci parla, più in generale, di chi cerca la propria strada in bilico tra la riscoperta e il superamento delle proprie origini. Incontro Fatma Aydemir a Mantova, a Festival Letteratura, dove presenta proprio il romanzo Tutti i nostri segreti, edito in italiano da Fazzi. Nel secondo dopoguerra la Germania ha un disperato bisogno di forza lavoro per stimolare la crescita del paese. Tra gli anni 50 e gli anni 70 il governo tedesco inizia quindi a reclutare lavoratori stranieri, i cosiddetti Gastarbeiter, lavoratori ospiti che prima o poi avrebbero dovuto rimpatriare. In Tutti i nostri segreti lei racconta la storia della prima generazione di Gastarbeiter, quella dei suoi nonni. Che realtà descrive? Che cosa significa per lei portare avanti la memoria di chi ha lasciato la Turchia negli anni
60?
I miei nonni sono immigrati da adulti, i miei genitori da adolescenti. Io quindi faccio parte della prima generazione nata direttamente in Germania. Sono cresciuta in una famiglia molto assimilata. La nostra origine curda non era affatto oggetto di discussione. La lingua si è praticamente fermata con mia nonna. Mia madre non la parla più, capisce soltanto qualche parola della sua infanzia. Direi che non mi sento responsabile di portare avanti questa cultura. Vorrei però, per così dire, riappropriarmi di questa lingua. D'altra parte, io sono cresciuta in una casa molto influenzata dalla cultura turca. E poi c'è sempre stata anche la cultura tedesca. In Germania c'era una forma di, come dire, sì, si può chiamare violenza o repressione. Ciò che i miei nonni e i miei genitori hanno vissuto. Ed è qualcosa che continua ancora oggi. Negli anni 90 la Germania non si percepiva affatto come un paese di immigrazione, anche se lo era. Nei 30 anni precedenti erano arrivate molte persone non solo dalla Turchia, ma anche dall'Italia, dai Balcani, dalla Spagna, dal Marocco. Si erano stabilite in Germania con le loro famiglie, avevano lavorato duramente e contribuito alla ricostruzione economica. Avevano arricchito e trasformato la società. Lo Stato però non voleva riconoscere questa situazione. E questo ha fatto sì che le persone migranti vivessero per decenni in isolamento, costrette a restare sempre tra loro, sempre con l'idea che un giorno sarebbero tornate nei loro paesi d'origine. Tutto veniva visto come temporaneo. Credo che molte persone siano tornate, ma che molte siano rimaste. Psicologicamente questa idea del temporaneo è stata in qualche modo ereditata, trasmessa di generazione in generazione. Almeno questa è la mia sensazione. E questo ha davvero un impatto sul modo in cui i giovani oggi faticano ancora a sentirsi pienamente parte della società.
Immer noch nicht als Teil der Gesellschaft begreifen können.
Davvero, ti fanno vergognare di essere turca, aggiunse Hava a proposito di quelle scarpe di pelle strabuzzando gli occhi. Ma tu non sei turca, no? Chiese Sevda. Hava la guardò in silenzio con quel suo mezzo ghigno ed estrasse un'altra sigaretta dalla borsa. Che vorresti dire, bimba?
Niente, scusa. Non volevo dire niente, fece Sevda smarrita.
Come no? Dici così perché non siamo musulmane?
No, no,
ribadì Sevda. Come no? Intendevi proprio questo?
Hai capito male,
Hava. Lo dicevo perché tra voi parlate arabo, tu e tua madre, per questo. Senti un po', bella mia.
Hava scosse la testa.
Forse hai ragione, forse no. Io francamente me ne sbatto. Ma non venirmi a dire cosa sono o cosa non sono, intesi? Non basta che per strada ci urlino dietro turchi di merda, tornatevene a casa?
E chi lo dice? Domandò Sevda meravigliata.
Oddio, Sevda. Non sai proprio niente, eh? Te ne stai tutto il giorno chiusa in questo buco e non hai la più pallida idea di quello che succede là fuori. E comunque, non lo sai cosa dicono di voi. Vi chiamano turchi di montagna. Sembra un incrocio tra una capra di montagna e un essere umano, non ti pare? E solo perché non sai più parlare la tua lingua da capra. Non vuol dire che sei meno capra di prima, Sevda. Mettitelo bene in testa.
Sevda non si capacitava di come fosse finita in quel ginepraio. Sapeva solo che non avrebbe mai più detto a nessuno da dove veniva la sua famiglia. Da piccola parlava curdo con i nonni. Chissà quando aveva smesso di preciso. Forse dopo che si erano trasferiti in città. Sì. Sevda ricordava uno schiaffo. Emine le aveva dato un ceffone e aveva detto: «Se rispondi un'altra volta in curdo ti ammazzo».
Per capire la scrittura di Fatma Aydemir bisogna partire da un conflitto che dura da più di un secolo, quello tra Turchia e Kurdistan, una regione dell'ex impero ottomano con una sua lingua e una sua precisa identità culturale. In seguito alla disgregazione dell'impero, dopo la Prima Guerra Mondiale, il Kurdistan ottiene l'indipendenza. Qualche anno dopo, però, la Turchia si oppone a questa decisione. Nel 1923 il Trattato di Losanna le riconosce ufficialmente il controllo del settore più ampio del Kurdistan. Le altre porzioni della regione vanno all'Iraq, all'Iran, alla Siria, all'Armenia e all'Azerbaigian. In tutti questi territori, specialmente in Turchia, i curdi reagiscono con una serie di rivolte. Vengono tutte sedate con la violenza dal governo turco, che mette in atto una repressione sistemica nei confronti dell'identità e della cultura curda. A partire dal 1978 i curdi si riorganizzano nel PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione armata di cui è stata annunciata la dissoluzione nel 2025. Oggi i curdi in Turchia rischiano l'arresto solo per il fatto di partecipare a riunioni pubbliche nella loro lingua. Tutti i nostri segreti di Fatma Aydemir non solo affronta il problema dell'identità curda da un punto di vista storico e sociale, ma riflette sull'uso della lingua, del tedesco, del turco o del curdo, in modo esplicito. Per esempio nel passo che abbiamo appena ascoltato. Da una parte la lingua si fa testimone della repressione politico-culturale, del divieto di parlare curdo imposto dal governo turco e dell'accezione negativa che la lingua turca prende in Germania negli anni 90. Dall'altra rispecchia un uso reale, come direbbe Ginsburg, un lessico familiare.
Mentre scrivevo ho riflettuto molto sulla lingua, perché si tratta di una storia familiare. E trovo che all'interno di una famiglia sia sempre interessante osservare cosa non si dice, cosa viene taciuto e come fa questo silenzio a tenere insieme le persone. Il silenzio è una forma di protezione? Forse. In tutti i nostri segreti,
Io descrivo una famiglia in cui i genitori a un certo punto non hanno più parlato con i figli la propria lingua madre, il curdo. Hanno iniziato a parlare turco perché avevano paura. E poi sono emigrati in un paese, la Germania, dove a loro volta non conoscevano la lingua e non l'hanno mai imparata. Questo significa che i figli hanno vissuto un doppio passaggio linguistico. C'è, per così dire, una doppia rottura nella comunicazione tra queste due generazioni. E quindi sì, ho riflettuto molto su come rendere tutto questo anche a livello linguistico. Ad esempio, nel libro non indico mai esplicitamente quando viene parlato turco o tedesco, ma ci sono parole specifiche per cui so con certezza che quelle parole verrebbero dette in turco.
Egal welche Sprache ich jetzt mit meinen Eltern sprechen würde, wir würden diese Worte auf Türkisch sagen.
Ad un lessico familiare corrispondono realtà private e molto personali. I personaggi di tutti i nostri segreti ci coinvolgono nella loro intimità, ci aprono il loro diario interiore, rendendoci partecipi di scelte di vita microscopiche, sentimenti inconfessabili, piccole gioie e grandi dolori quotidiani. La fatica del padre, Hüseyin, la depressione della madre, Emine, gli abusi che subisce il figlio Ümit, la soddisfazione che prova la figlia Sevda nel realizzarsi. Un sentimento che tuttavia non metterà mai a tacere la vergogna. Allo stesso tempo, la famiglia di tutti i nostri segreti è immersa nei grandi fatti della storia, dal colpo di Stato in Turchia nel settembre 1980 agli attentati razzisti della Germania degli anni 90.
Trovo che, di fatto, quando si scrive un romanzo realistico, esso sia sempre in qualche modo anche un romanzo storico. Riflette sempre le condizioni storiche e politiche del suo tempo. Nel caso di tutti i nostri segreti, ci sono salti temporali, vengono raccontati diversi decenni, ci sono cambi di luogo. Trovo che per me la sfida sia sempre quella di tenere presente il quadro generale, cioè ciò che accade nel mondo, ma senza metterlo al centro, tenerlo sullo sfondo, per così dire. La mia attenzione è sempre sul personaggio. Mi chiedo quanto lo tocchi davvero ciò che accade nel mondo. Naturalmente, un colpo di stato militare rappresenta una grande rottura nella sfera privata, nella quotidianità di un bambino che a un certo punto non può più uscire di casa dopo una certa ora. Anche l'ondata di attentati razzisti nella Germania degli anni 90, quando case abitate da famiglie migranti venivano sistematicamente incendiate dai neonazisti, cambia profondamente la vita quotidiana delle persone. E così, ad esempio, durante un trasloco per un personaggio del mio libro, diventa importante pensare se ora mi trasferisco in un nuovo appartamento. Forse è meglio scegliere un palazzo in cui vivono soprattutto famiglie tedesche, così da non diventare facilmente un bersaglio, così posso nascondermi meglio. Questi aspetti per me sono fondamentali. È anche questo, secondo me, il potere della letteratura ed è ciò che la distingue dalla saggistica, il fatto che possiamo raccontare la storia in un altro modo.
E a partire da questa prospettiva privata che nei romanzi di Aydemir emerge con forza la voce delle donne. I personaggi femminili hanno una visione del mondo molto diversa tra loro, mai stereotipata, sempre personale e tuttavia rappresentativa di un'oppressione sistemica che si sviluppa sia nella cultura turco-curda sia in quella tedesca.
È difficile dire sto scrivendo un personaggio femminile, come se esistesse un sentire o un pensare femminile unico. Ciò che ci rende donne in realtà è più lo sguardo che viene rivolto su di noi, gli ostacoli che ci vengono messi davanti. È la repressione sistemica che ci definisce come donne più di come ci sentiamo, pensiamo o ci vestiamo. Trovo sempre interessante osservare come diversi personaggi affrontano problemi diversi. La mia preoccupazione, in effetti, è stata raccontare donne in un contesto patriarcale molto rigido, donne che vivono esperienze molto dure, che subiscono repressione, ma senza renderle personaggi piatti, che subiscono soltanto senza poter far nulla. Non volevo che apparissero ingenue, passive o inferiori o semplicemente innocenti. Per me era importante dare a questi personaggi, nonostante tutto l'orrore che vivono, una forza, un'autonomia, una volontà di scelta e riconoscere loro anche la possibilità di sbagliare. Per esempio, la figlia maggiore, a un certo punto, arriva a dire: «Mi viene sempre raccontato che mio padre è severo e che vuole opprimermi.
ma in realtà è mia madre quella che mantiene attiva questa forma di repressione che lo aiuta. La repressione patriarcale, insomma, non consiste semplicemente nel fatto che gli uomini sono malvagi, è più il fatto che non solo gli uomini, ma anche le donne partecipano a mantenere in piedi quest'ordine e non si oppongono ad esso.
Tutti i nostri segreti è innanzitutto un romanzo familiare. Heidemir si mette alla prova con un genere centrale nella letteratura tedesca moderna e contemporanea. Basti pensare a Jahrestage di Uwe Jonsson, ma anche ad opere di autori tedesco-curdi come Abschaum e Leila di Feridun Zamoglu.
Ho capito di stare componendo una sorta di romanzo familiare mentre scrivevo. Non ho mai avuto un piano preciso. Penso sempre ai personaggi, alle scene. Cerco di sviluppare delle voci e piano piano la storia si forma come un mosaico. A un certo punto mi sono accorta che tutti i personaggi erano imparentati tra loro. E mi sono stupita perché non avevo mai davvero riflettuto sul genere. Anzi, pensavo, ho mai letto un romanzo familiare? Non ne sono nemmeno sicura. E poi ho guardato nella mia libreria e ho visto che c'erano tanti romanzi che non avevo etichettato così nella mia mente, ma che in effetti sono romanzi che parlano di famiglie o relazioni familiari. Non so bene come collocare la mia opera all'interno di questa tradizione. Credo che la famiglia come fenomeno sociale sia molto affascinante perché è antico e universale, ma allo stesso tempo viene vissuto in modo sempre diverso a seconda dell'epoca e della geografia. Trovo affascinante che la famiglia resti comunque la forma di convivenza dominante tra le persone, anche se oggi abbiamo uno sguardo critico sul lavoro di cura delle donne e sui diritti riproduttivi. Mi colpisce molto anche il fatto che si nasca in una famiglia per caso e che ci si senta più vicini a quelle persone, che si debba fare tutto per loro e condividere tutto con loro per una norma sociale. Questo è spaventoso per molte persone che subiscono violenza nei loro contesti familiari. D'altra parte, però, io ci vedo anche un'opportunità, un arricchimento. La famiglia assomiglia a un piccolo campo d'addestramento che si ripete ogni Natale, quando ci si siede a tavola con persone che a volte non si sopportano nemmeno, che non si vorrebbero vedere. Anche la vita è così. Non possiamo stare solo con persone che la pensano come noi, a livello politico o personale. E insomma, credo che il romanzo familiare sia anche un'occasione per riflettere continuamente su quanto sia assurdo il nostro concetto di famiglia, ma anche per metterlo sotto un microscopio e cercare di capire in che tipo di società ci troviamo in questo momento.
Über die Familie zu verstehen, in was für einer Gesellschaft wir uns gerade bewegen.
Il romanzo per Heidemir funziona dunque come una lente di ingrandimento attraverso cui osservare la società. L'autrice non dimentica mai il proprio stare al mondo e la propria responsabilità nei confronti di chi lo abita. La letteratura come forma artistica è allora intesa nella sua dimensione più politica, come mezzo di dialogo con se stessi e con gli altri.
Credo che l'arte non sia mai apolitica. Credo anche che la letteratura non sia mai apolitica. Anche quando un'autrice o un autore dice di considerarsi apolitica o apolitico, anche questa per me è un'affermazione politica. Significa infatti che si ritiene accettabile lo status quo, che non si vuole opporre nulla a esso, ad esempio. D'altra parte, faccio fatica a imporre una responsabilità alle persone e in particolare a chi scrive, ma direi che io personalmente sento una certa responsabilità in quanto persona esposta pubblicamente, la cui opinione viene ascoltata, i cui testi vengono letti. Tuttavia, mi sento innanzitutto responsabile verso l'arte. Non mi interessa affatto promuovere posizioni ideologiche o fissare nei miei testi una certa linea politica come se fosse un programma.
La possibilità di ritagliarsi uno spazio politico attraverso la scrittura è fondamentale per molti artisti con un passato migratorio. Alcuni anni fa l'autrice giornalista Melikiya denunciava le difficoltà della letteratura curda a trovare spazio in Germania. Pochi gli autori e le autrici, poche le case editrici disposte a pubblicarli. Eppure la popolazione curda in Germania nel 2023 è stata stimata dall'agenzia Medien Desintegration ad almeno 1,3 milioni. Oggi, all'indomani dello scioglimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, dopo oltre 40 anni di rivendicazioni identitarie e lotta armata, la società tedesca sembra più propensa ad accogliere pubblicazioni che divulgano la cultura e l'identità curda. Ma secondo Fatma Aydemir non è ancora abbastanza. L'indipendenza del Kurdistan non viene percepita come un problema reale, né da parte della politica né da parte dell'opinione pubblica.
Esiste il Kurdistan come regione, anche se in parte non è riconosciuta a livello statale, ma molte autrici e molti autori curdi vivono nella diaspora e direi che oggi hanno sicuramente più possibilità di trovare editori rispetto a 10 anni fa. Posso parlare soprattutto per la Germania, il mercato che conosco meglio. Negli ultimi 10 anni molte case editrici hanno iniziato a prestare più attenzione agli autori migranti, agli autori di colore, dando loro più spazio. È un'evoluzione molto positiva, ma va sempre presa con un po' di cautela, perché spesso è legata a una sorta di moda. E trovo che non ci sia niente di peggio che vedere un'apertura progressista verso le minoranze come una moda, perché significa che domani può finire in qualsiasi momento. Per questo sono un po' prudente a celebrarla adesso. Ma se parliamo specificamente di autrici e autori curdi, sì, ce ne sono più di 10 anni fa, ma sono ancora troppo pochi, direi. Credo che dipenda anche dal fatto che il tema del Kurdistan forse ora non è così centrale come altri progetti politici o movimenti di emancipazione.
Vielleicht jetzt gerade nicht so sehr im Zentrum steht wie andere politische Projekte und Emanzipationsvorhaben.